Nelle antiche strade di Edimburgo, avvolta dalla nebbia che sorge dai vicoli tortuosi, si respira una tensione palpabile. Per mesi la città è stata teatro di un'oscura odissea, perpetrata da due uomini spietati, Burke e Arr. Spiriti terrificanti che hanno seminato il terrore tra le vie, rapendo innocenti per trafugare le loro vite, un'ombra funesta gettata sullo spirito della capitale scozzese. La notizia della cattura di Burke diffonde un fuoco selvaggio che scuote le fondamenta della città. La polizia fa visita al dottor Knox a Surgeon Square e trova il corpo di Margaret Doherty nascosto in cantina. In men che non si dica, anche William Harr e la moglie vengono condotti in gattabuia. I due raggiungono Burke e Allen, ma i quattro assassini vengono tenuti in celle separate e interrogati a turni. Tutti forniscono dichiarazioni discordanti. Burke inizialmente dice alla polizia di non aver mai visto la donna morta e che ciò che è accaduto è solo una serie di sfortunati eventi. Racconta di aver incontrato lungo la strada un uomo con un grosso mantello il giorno prima. Quest'uomo gli chiese dove fosse possibile farsi sistemare le scarpe. Essendo calzolaio, Burke offrì la propria maestria allo sconosciuto, fornendogli un paio di scarpe di riserva da utilizzare mentre le sue erano in colla. L'uomo chiese a Burke se fosse possibile per lui depositare anche un pesante pacco che aveva con sé e che avrebbe recuperato insieme alle calzature sistemate. Burke acconsentì e il misterioso sconosciuto depositò il pesante fagotto sotto della paglia vicino al letto, per poi andarsene. Una volta solo, il padrone di casa curiosò all'interno del fagotto e scoprì il cadavere. Quando lo sconosciuto tornò per le scarpe, Burke, arrabbiato, gli disse di riprendersi il corpo immediatamente e spostarlo altrove, sostenendo che non era giusto approfittarsi così della casa di un estraneo. L'uomo riprese il suo viaggio, portando via anche il cadavere della donna. Qualche giorno dopo, William Burke, avendo forse realizzato l'assurdità delle proprie fandonie, ritratta la sua dichiarazione, affermando che l'anziana donna era stata lì venerdì e aveva bevuto molto durante la serata, finendo per addormentarsi sul pavimento e strisciare tra la paglia, dove in seguito è stata rinvenuta morta. Data la situazione, Burke scelse di contattare il dottor Knox per lo smaltimento del cadavere. Nella serata tra la domenica e il lunedì del 3 novembre, il dottor Robert Christensen e il dottor William Newbigging si dedicano a un'analisi post-mortem completa. La donna, oggetto della loro attenzione, mostra organi in condizioni eccellenti e privi di patologie durante l'esame. Tuttavia, l'oscura sfumatura che avvolge il volto, gli occhi e la gola della defunta porta i due esperti a concludere che la causa della morte sia da attribuirsi al soffocamento meccanico. Quando interrogati dalla polizia, il dottor Knox e i suoi assistenti confermano di aver ricevuto diversi cadaveri da Burke & Arr nei mesi precedenti. Nonostante ciò, poiché tutti i corpi sono stati utilizzati per le lezioni di anatomia e quindi risultano non identificabili e già smaltiti, almeno in parte, gli investigatori ritengono che questa informazione abbia scarsa rilevanza. Il pubblico ministero, Sir William Ray, si trova di fronte a un dilemma. È innegabile che Burke & Arr, insieme alle loro mogli, abbiano commesso l'omicidio di Margaret Doherty. Inoltre sembra certo che il numero di vittime sia notevolmente alto, considerando la quantità di cadaveri venduti al dottor Knox e le dichiarazioni estremamente contraddittorie dei quattro sospettati. Tuttavia, Sir Ray giunge alla conclusione che non ci siano prove sufficienti per ottenere una condanna. Il pubblico ministero ha quindi bisogno di ottenere una confessione da almeno uno dei quattro assassini. In altre parole, è necessario che uno di loro diventi la prova regina contro gli altri, garantendosi al contempo l'immunità giudiziaria e la possibilità di uscire dal tribunale come persona libera. Certo, questa decisione non mancherà di suscitare scontento nell'opinione pubblica, ma attualmente non sembra esserci alcuna altra alternativa. I due malviventi e le loro mogli sono ormai oggetto di disprezzo in tutto il paese. Le speculazioni sul numero di persone uccise con l'inganno sono diffuse e i cittadini scozzesi esigono la condanna a morte per la loro malvagità. Il pubblico ministero si rende conto che le due donne imputate non tradiranno mai i loro mariti e inoltre non sono a conoscenza dei dettagli degli omicidi. La soluzione appare evidente: mettere i due maledetti amici uno contro l'altro. L'offerta è chiara: libertà in cambio del tradimento del compagno di malefatte. Verso la fine di novembre, il PM presenta a Burke questa opportunità, ma l'uomo rifiuta categoricamente di collaborare. Sir Ray si rivolge quindi a William Hare, offrendogli l'immunità dall'azione penale se consegnasse Burke alla giustizia e firmasse una confessione dettagliata di tutti gli omicidi commessi. Hare accetta e il 1 dicembre rilascia una dichiarazione completa sull'omicidio di Margaret Doherty, James Wilson e Mary Patterson. Grazie all'infamia di Hare, William Burke e sua moglie Ellen vengono rinviati a giudizio per l'accusa di 3 omicidi. Alle 10 del mattino del 24 dicembre del 1828, presso l'alta corte di giustizia della Parliament House di Edimburgo, davanti ai Lord Justice Clark David Boyle e ai Lord Meadowbank, Mackenzie e Pitt Milley, compaiono James Moncrieff, decano della facoltà per la difesa di Burke, e Henry Corburn per la difesa di Helen McDougall, mentre il Lord Advocate Sir William Ray compone l'accusa. Sir Ray apre il processo con l'accusa relativa all'omicidio di Margaret Doherty. Se questa si risolverà in favore degli imputati, le altre accuse saranno archiviate e nessun altro omicidio sarà discusso. La corte inizia ad ascoltare le prove nel primo pomeriggio del 24 dicembre. La tesi della corona è che Burke abbia ucciso Doherty con la presenza di sua moglie Helen. Come ricordiamo, un uomo aveva udito un rumore e un grido alle 23:30 e al mattino la signora Doherty non si trovava da nessuna parte. Tuttavia, Burke e sua moglie avevano agito in modo sospetto, destando i sospetti degli inquilini James e Anna Gray. Burke aveva versato del whisky in giro per mascherare l'odore del cadavere e James e Anna Gray avevano poi scoperto il corpo di Margaret Doherty nell'alloggio, nascosto sotto la paglia, denunciando l'accaduto. Per questo processo, la corona ha nominato 55 testimoni e ne convoca 18 al processo. William Noble, gestore della taverna di Rymer, descrive l'incontro tra Burke e Doherty la mattina del 31 ottobre e l'acquisto di una cassetta da tè nello stesso giorno. La signora Conway, invece, una vicina di casa, racconta di aver visto Burke accompagnare la donna, in seguito presentata come Doherty, la mattina successiva, alle 9. Burke afferma alla testimone stava versando del whisky in giro, dichiarando che la donna se n'era andata. Hug Olsen racconta di aver udito il rumore e il grido nella casa dei Brogan. David Patterson, d'altra parte, afferma di essere tornato a casa sua a mezzanotte e di aver trovato Burke che bussava alla sua porta. L'ha accompagnato a casa sua, dove è stato invitato a ispezionare un corpo che, secondo quanto dichiarato da Patterson, giaceva nella paglia ai piedi del letto. Patterson ha rifiutato, sostenendo che sarebbe stato meglio se il dottor Knox si fosse occupato direttamente della situazione. I Gray, anch'essi chiamati a testimoniare, narrano dell'oscura serata in cui Margaret cercò di abbandonare la dimora, ma fu trattenuta con fermezza da Helen McDougall. Il palcoscenico della giustizia si dipinge come un flusso ordinato, dove tutto procede secondo le regole prestabilite. Tuttavia, quando il pubblico ministero pronuncia il nome dell'ultimo testimone, nell'aula si avverte un sussulto di stupore. William Hare avanza con passo pesante, attraversando la sala d'udienza mentre un gelo invisibile si posa su tutti i presenti. Il giudice Boyle, con voce solenne, proclama che Hare non sarà chiamato a rispondere di fronte alla legge se narrerà la verità completa su quanto accaduto. Allo stesso tempo, lo avverte di limitarsi esclusivamente agli eventi legati alla morte di Margaret Doherty. Hare evita accuratamente lo sguardo del suo complice, fissa la corte con determinazione e rivela che la mattina del 31 ottobre Burke gli aveva confidato di possedere un cadavere destinato al medico. Aggiunge che la vecchia Margaret aveva tentato di fuggire due volte, ma McDougall l'aveva trattenuta e riportata indietro entrambe le volte. Descrive poi il momento in cui Burke, quando la donna anziana si era accasciata, si era lasciato cadere su di lei, bloccandole il naso con una mano e ponendo l'altra sotto il mento, mantenendo questa posizione per 15 minuti. Har, impassibile, si era semplicemente seduto su una sedia a osservare, mentre le due mogli fuggivano in corridoio, chiudendo la porta alle spalle per evitare di assistere. Successivamente, Burke aveva chiesto a Patterson di esaminare il cadavere, ma di fronte al rifiuto dell'uomo tutti erano semplicemente andati a dormire, attendendo il giorno dopo. L'avvocato della difesa di Burke, Henry Cockburn, domanda se Har fosse coinvolto nella fornitura di cadaveri in altre occasioni. Il PM però obietta con veemenza, sottolineando che si sta cercando di screditare un testimone. Il cancelliere afferma che la domanda è posta correttamente, ma Har ha il diritto di non rispondere se ciò potrebbe incriminarlo. Har, con voce salda, afferma di non aver mai consegnato cadaveri all'Università di Anatomia. Cockburn, persistente, gli chiede se l'episodio che ha appena raccontato sia il primo omicidio a cui aveva assistito, ma Har si rifiuta di rispondere. Ammette solo di aver appreso, prima di mezzogiorno del 31 ottobre, che l'anziana donna era destinata a morire. Dopo William Har è il turno di sua moglie, che prende la parola come testimone. La donna si presenta davanti alla corte con un neonato malato di pertosse tra le braccia. Una mossa evidentemente finalizzata a suscitare compassione tra gli spettatori. La signora Har afferma di avere una memoria scadente e sostiene di ricordare ben poco. Il dottor Christensen consegna i risultati della sua autopsia, rivelando che la vittima non presentava segni di malattia e che i suoi organi erano in condizioni di salute. Aggiunge che la morte è stata causata da violenza. Le dichiarazioni degli imputati vengono lette davanti alla corte. Il dottor Knox non è chiamato a testimoniare e non ci sono testimonianze a favore della difesa. Il PM si rivolge quindi alla giuria, narrando gli eventi sulla base delle deposizioni dei testimoni e delle circostanze legate alla morte della donna. Illustra le azioni di Burke nel cercare David Patterson prima della morte di Doherty e subito dopo. Racconta dell'omicidio stesso, delle motivazioni di Burke e delle sue conseguenze. L'avvocato si rivolge alla corte, chiedendo di deliberare su due punti cruciali: se l'omicidio sia stato commesso e se sia da attribuire a Burke, prendendo in considerazione le testimonianze degli Har e i dati emersi dall'autopsia. Per quanto riguarda Ellen McDougall, l'avvocato sostiene che non solo era a conoscenza delle intenzioni di Burke, ma ha anche contribuito a attirare e trattenere Doherty nel luogo dell'esecuzione. Le sue azioni di occultamento e protezione dell'assassino, cercando di corrompere i Gray, sono presentate come prove inconfutabili. Di conseguenza, entrambi devono essere ritenuti colpevoli. È il cuore della notte di Natale, quando James Musgrave si alza per presentare la confutazione della tesi dell'accusa da parte della difesa. Il suo monologo si protrae per ben due ore, tanto che è già l'alba quando riprende il suo posto. Durante il suo lungo discorso, Moncrief lamenta il pregiudizio contro i prigionieri da parte del pubblico e della stampa, sottolineando anche la testimonianza di David Patterson. Quest'ultima dimostrerebbe che Burke era stato assunto da Knox per procurare cadaveri, rendendo il ritrovamento di un corpo a casa sua una situazione meno straordinaria.
Burke è un risurrezionista, con un impiego noto e illegale. Non dovrebbe quindi stupirci la presenza di un cadavere nella sua dimora. Potrebbe aver occultato il corpo della donna, è vero, ma questo non costituisce in alcun modo prova della sua colpevolezza per un possibile omicidio.
Moncrief sottolinea anche il frequente incontro tra i Burke, gli Har e i loro vicini a base di alcol, suggerendo che ciò rendesse più plausibile un decesso accidentale.
Concludendo, signori, è giusto quindi affermare che questo caso si basa solo e esclusivamente sulla testimonianza di un criminale, William Har. Ciò che è dimostrabile è esclusivamente che il mio assistito abbia tratto profitto da una situazione ragguardevole, ma per quanto ci è dato sapere. L'assassinio potrebbe essere stato compiuto da William Burke tanto quanto dal qui presente William Hare, che ora finge di essere solo testimone passivo dell'orribile vicenda. Henry Cockburn, avvocato difensore di Ellen McDougall, si rivolge alla giuria in suo favore alle 5:30 del mattino.
È vero, stiamo discutendo di un omicidio. Ma se questo è stato commesso da Burke, non esiste alcuna prova del coinvolgimento di sua moglie Ellen. La mia assistita, la signora McDougall, in quanto donna, è sotto l'influenza e il comando del marito, esattamente come qualsiasi altra moglie di Edimburgo. La signora è la consorte di un resurrezionista professionista. Ha sicuramente visto cose che pochi altri hanno osato vedere. Ma questo non prova che lei abbia partecipato alle violenze descritte in questo processo. Anzi, si è menzionato più volte come ella sia fuggita dalla stanza per non assistere allo scempio, quindi provava orrore nel presenziare a certi atti osceni. Signori, stiamo condannando una donna basandoci sulle menzogne di un assassino. È inaccettabile dare così tanta credibilità a un analfabeta che cerca di sviare le colpe altrove.
Sono le 6 del mattino quando il giudice Clark David Boyle inizia la sua arringa alla giuria. Questa favorisce l'accusa parlando degli Hare e affermando che la fede pubblica è stata promessa a queste persone. Per quanto malvagie e criminali possano essere, e certamente lo sono, essa deve essere mantenuta sacra ad ogni costo. La giuria si ritira per esaminare il verdetto. E 50 minuti dopo torna per consegnarlo alla corte. Il processo è durato 24 ore e non è mai stato interrotto.
William Burke, colpevole di tutti i capi d'accusa.
L'uomo incassa il colpo senza scomporsi.
Ellen McDougall, assolta per insufficienza di prove.
William, quasi sollevato, si volta verso la moglie. Nelly, sei fuori dai guai. Come si trova riportato in molti giornali dell'epoca. È la mattina di Natale e le persone si riuniscono a messa per scambiarsi gli auguri e prepararsi a festeggiare. Presso l'alta corte di giustizia, il giudice Clark Boyle convoca l'uomo dal cappuccio nero e pronuncia la sentenza di morte per William Burke. Ma questa non sarà una normale esecuzione. Ed è qui che questa vicenda assume un tono ancora più angoscioso.
William Burke, ordino che il tuo corpo venga pubblicamente sezionato e anatomizzato e confido che, se mai sarà consuetudine conservare gli scheletri, il tuo sarà conservato in modo che i posteri possano ricordare i tuoi atroci crimini.
Venerdì 26 dicembre, Ellen McDougall viene liberata. La donna, ora sola e disperata, entra in una taverna per bere del whisky, ma comprensibilmente le viene negato il servizio. La voce del suo ritorno nelle strade di Edimburgo si diffonde rapidamente, come vino su una tovaglia, e la polizia è costretta a salvarla dal linciaggio della folla. Martedì 30 dicembre, la donna tenta di far visita a Burke nella prigione di Calton, ma viene cacciata via. Cerca così rifugio a Newcastle, ma anche lì il popolo cerca di ucciderla e la polizia interviene per salvarla a un passo dal massacro. Di lei si sono perse le tracce. C'è chi dice si sia dissolta nella nebbia scozzese, chi sia diventata un fantasma che attende fuori dal carcere il marito, fedele e disperata. La signora Hare viene rilasciata dal carcere il 19 gennaio del 1829, ma ci mette poco ad essere riconosciuta, inseguita e portata dalla polizia in una cella per la sua sicurezza e per quella di suo figlio. Nei mesi successivi la donna tenta più volte di raggiungere il canale irlandese per tornare alla sua isola natale e ci riesce il 12 febbraio, 12 mesi esatti dal primo omicidio. Insieme al suo piccolo sbarca a Belfast e da quel giorno anche lei è diventata solo un ritratto a inchiostro su un foglio, lasciando perdere le proprie tracce. Anche l'amara promessa a William Hare viene mantenuta e l'uomo viene rilasciato dalla prigione di Carlton giovedì 5 febbraio. Indossando un mantello e con un cappello calato sugli occhi, viene portato in carrozza a Newington,
Lì attende la diligenza postale diretta a sud, che lo porta fino a una locanda sulla strada di Dumfries. Una folla di 6.000 persone si riversa nella strada principale, pronta ad accogliere il killer con bastoni e pale pesanti. Così il convoglio cambia direzione e porta Harry in una cella, dove le prime luci dell'alba viene fatto uscire di nascosto e scortato sulla Hannan Road South. Viene visto per l'ultima volta a 3 chilometri a sud di Carlisle. Poi, più nulla, se non qualche sussurro nelle locande lungo la strada verso l'Inghilterra. Har è stato e sempre sarà l'unico serial killer reo confesso a uscire dal carcere da uomo libero. William Burke, l'unica persona condannata a morte in questa vicenda, trascorre il suo tempo nella prigione di Carlton, in attesa dell'esecuzione. Dietro le sbarre rinnova la sua fede religiosa cattolica e presbiteriana e affronta lunghe discussioni teologiche con padre Reed e un ministro presbiteriano. Il 3 gennaio confessa allo sceriffo e al procuratore fiscale, elencando i 16 omicidi commessi da lui e William Hart. Una seconda confessione, resa il 21 gennaio, offre un resoconto più completo dei delitti, ma è chiaramente resa in risposta a domande specifiche e alcune parti sono sospette nella loro determinazione a scagionare il dottor Knox. Un'appendice scritta a mano, infatti, sarebbe stata redatta su richiesta di uno degli adepti del famoso chirurgo. Alle 4 del mattino di martedì 27 gennaio, Burke viene portato dalla prigione di Carlton alla casa di reclusione di Liberton Wind. A mezzogiorno iniziano i lavori per erigere il patibolo, che prima di mezzanotte si staglia solo nel centro della piazza muta. La pioggia cade copiosa per tutta la notte e all'alba di mercoledì 28 gennaio, appena il cielo inizia a rischiararsi, lentamente una folla si riversa sul lastricato in pietra. 30.000 anime, la più grande folla che Edimburgo abbia mai accolto per un'esecuzione. Le abitazioni che circondano la piazza sono state tutte affittate per 20 scellini a testa a coloro che vogliono godere di una vista favorita. William Burke riposa il suo ultimo sonno in una di queste dimore prima di essere svegliato per il suo ultimo bicchiere di vino. L'uomo passa l'ultima ora in attesa del boia, parlando serenamente con il magistrato. Padre Reed lo raggiunge dopo le 6 del mattino per unirsi a lui in preghiera. L'orologio della città scocca le 8 in punto. Le porte del carcere si spalancano e da esse esce una processione muta di magistrati, seguiti subito dopo dal sacerdote, lo sceriffo e William Burke. La folla insorge, gridando ogni maledizione conosciuta e lanciando cibo avariato al condannato a morte. Burke sale lentamente le scale del patibolo insieme a padre Reed. Osserva per un attimo la corda grezza e umida e per un momento perde il proprio baricentro. Nel caos di un Edimburgo furente viene concesso al condannato di inginocchiarsi un'ultima volta per pregare. Poi viene condotto in posizione sulla trappola. Padre Reed guarda l'uomo negli occhi, facendolo concentrare solo sulla preghiera. William Burke bisbiglia il credo mentre il boia gli pone il grezzo cappuccio sul volto e gli stringe la corda intorno al collo. Nella mano destra gli viene posto un fazzoletto di seta. Dovrà lasciarlo cadere quando sarà pronto a morire. Padre Reed benedice l'uomo per l'ultima volta e il boia si mette in posizione. La piazza si zittisce in un istante. Per un momento a Edimburgo le mosche fanno troppo rumore. Tutti trattengono il fiato. Poi William Burke lascia andare il fazzoletto e il boia aziona il meccanismo che spezza il collo dell'uomo quasi istantaneamente. La folla festeggia. Sir Walter Scott, romanziere scozzese presente all'esecuzione, scrive nel suo diario: la folla, che era immensa, pretendeva Knox e Har, ma accolse con grida il solitario disgraziato che trovò la strada verso il patibolo. Non esiste dubbio che Haar fosse colpevole quanto Burke per gli omicidi avvenuti in quel periodo di 9 mesi nel 1828, né che entrambe le loro mogli fossero coinvolte. Tuttavia, la legge si trovò a dover fare un compromesso, una dolorosa transizione di giustizia per garantire una qualche forma di equità praticabile. Le prove necessarie per garantire una condanna erano purtroppo assenti. Di fronte a questa carenza, i Lord Avvocati si trovarono con scarse alternative, se non quella di consentire a uno dei principali autori degli omicidi di eludere la giustizia. La mancanza di essa infuriò l'opinione pubblica, indignata per la fuga di Haar e delle due donne coinvolte. Il sistema giudiziario, in assenza di prove concrete, dovette accontentarsi di una sola condanna. Nonostante la clamorosa richiesta del pubblico e il grido della morale che chiedevano la punizione di tutti e quattro gli individui coinvolti, solo William Burke fu condannato a morte per impiccagione. La sua esecuzione divenne così un atto di espiazione per i crimini di tutti e quattro gli assassini. Tuttavia, la vendetta che gli fu inflitta fu tra le più macabre della storia, rappresentando uno degli spettacoli meno edificanti per la città di Edimburgo. Ma prima di svelarvi tale verità, non possiamo trascurare il ruolo del famoso chirurgo, una figura centrale rimasta nell'ombra delle nostre pagine. Robert Knox, desiderato sul patibolo tanto quanto Burke e Haar, non fu mai condannato. Al medico, nonostante il ruolo cruciale, fu concesso il privilegio di nominare coloro che avrebbero indagato su di lui. Le sue prove, in una decisione singolare, non dovevano essere rese pubbliche, ma solo il loro risultato. Il presidente della commissione, il rispettato marchese di Queensbury, sorprendentemente si dimise dalla sua posizione per ragioni non specificate. E la commissione incaricata di indagare concluse il suo rapporto il 21 marzo, limitandosi a dichiarare che il dottor Knox aveva agito con estrema prudenza. Tuttavia altri furono meno generosi nei loro giudizi. Il professor Wilson, nella rivista Blackwood, scrisse: «Nessuno, se non una bestia cieca e brutale, può al momento dichiarare il dottor Knox libero dal sospetto di essere complice nel flusso di corpi non sepolti che sono giunti tra le sue mani». Il dottor Christensen, che condusse l'autopsia della signora Doherty, disse anni dopo di aver fatto notare a Knox che sicuramente i corpi di alcune vittime gli erano stati consegnati in una condizione di calore e d'utilità tale che doveva avergli causato le più gravi preoccupazioni. Ma a suo dire, Knox si dimostrò carente di empatia e di principi morali. L'opinione pubblica certamente portò rancore. Per 2 volte la casa del dottore fu assediata e la sua figura bruciata in effigie. Era opinione diffusa che la colpa di Knox fosse quella di essere moralmente carente e senza principi nelle sue azioni. Ma questo non andava bene per molti. E non va bene ancora. Knox sapeva benissimo cosa stava succedendo. I cadaveri erano caldi. Non c'era alcun segno che fossero morti naturalmente. E lui, che era medico, deve per forza aver visto che tutte e 16 le vittime mostravano i segni del soffocamento. Le loro età e le loro condizioni rendevano le loro morti sospette. Il dodicenne, che gli era stato portato fresco e caldo, era stato sicuramente assassinato. E poi Jamie Wilson era stato riconosciuto dagli studenti e il dottor Knox aveva subito negato che si trattasse di lui. E quando si seppe che Jamie era scomparso ed era ricercato dalla famiglia, dissezionò rapidamente il cadavere avendo cura, in particolare, di rimuovere la testa e i piedi, con i quali poteva essere identificato. Knox potrebbe non essere stato l'unico ad accettare i corpi illeciti da fonti discutibili. La pratica aveva portato la comunità medica in un ampio discredito, ma lui era stato l'unico a sopprimere i suoi scrupoli fino al punto di non curarsi dei mezzi con cui questi cadaveri erano stati ottenuti. Esprimeva la sua gioia quando un cadavere gli veniva portato ancora caldo e morbido. Il fatto che avesse vissuto e respirato poco tempo prima non attenuava la sua contentezza. Il suo pensiero non andava alle famiglie di queste persone, ma all'ebbrezza della dissezione e all'accrescimento delle sue conoscenze e della sua reputazione. Il suo disprezzo per tutte le norme e i tabù umani lo avevano trasformato in qualcosa di orribile. Coloro che sono stati assassinati sono stati attirati verso la loro morte, spogliati e portati per le strade per essere sezionati pubblicamente. Non erano le mogli e i mariti, i figli o le figlie di medici o chirurghi. Non erano figli di magistrati, non erano negozianti o commercianti. Erano i detriti della società, molti dei quali ubriachi, venditori ambulanti, persone con difetti mentali come Jamie Wilson, costretto a vivere per strada a causa della sua mente e del suo corpo deforme. Erano malati e impoveriti. In altre parole, i dimenticati di Edimburgo. Per quanto Knox potesse essere odiato, perseguirlo come complice di un omicidio avrebbe significato esporre l'intera comunità medica della città. Dopo la conclusione del processo, i Lord Advocates si riunirono con i capi medici in un'atmosfera carica di tensione. La reputazione della professione medica toccò il fondo. Nel corso degli anni 30 del XIX secolo, numerosi ospedali in tutta la Gran Bretagna sono stati soggetti di attacco e la popolazione, terrorizzata all'idea di vedere altri innocenti sacrificati per la scienza, aveva compiuto gesti estremi per salvare la vita dei pazienti. L'Anatomy Act del 1832 rappresentò una mossa necessaria imposta a malincuore sia alla comunità medica che al Parlamento. Questa legislazione fu una risposta diretta al crollo della fiducia pubblica e segnò la fine delle attività dei risurrezionisti, di cui Burke e Hare furono un sintomo estremo. L'avvento dei due uomini fu una conseguenza naturale della tolleranza di un commercio illegale. I due semplicemente avevano fatto quell'ulteriore logico e prevedibile passo in più. E a nessuno è importato, in quanto le vittime erano i poveri mendicanti, i meno apprezzati della società. Allo stesso modo, l'atteggiamento del dottor Knox fu il passo successivo in una comunità medica che chiudeva gli occhi di fronte a attività illegali e mostruose che violavano uno dei più grandi tabù umani, il rispetto dei defunti. Quando la medicina smette di essere al servizio delle persone, quando la sua sete di conoscenza supera ogni altro principio e l'orgoglio professionale si inchina esclusivamente alla scienza, questa diventa un mostro della società. Il destino del dottor Knox giunse infine al suo epilogo, privato della sua autorità e delle sue posizioni. La sua reputazione, ormai macchiata dalla necessità di proteggere la comunità medica, subì una distruzione irreparabile. Nonostante la sua vasta preparazione e esperienza, il chirurgo non riuscì più a trovare un posto in nessuna università. Il suo nome era diventato sinonimo di infamia, al di là di ogni possibilità di resurrezione. Nel 1862 terminò la sua vita come medico di base a Hackney, nell'est di Londra. Nonostante la sua caduta, questo destino era comunque migliore rispetto a quello di William Burke dopo la sua esecuzione. Come avevo anticipato, la vendetta inflitta al serial killer rappresenta uno degli episodi più macabri della storia umana, un evento difficilmente dimenticabile. Immediatamente dopo che il corpo di Burke smise di oscillare sulla forca, si scatenò una vergognosa caccia ai souvenir, con la folla in cerca di qualsiasi oggetto potesse essere recuperato dal luogo dell'esecuzione. Il suo corpo rimase in prigione per tutta la notte e al mattino successivo fu trasportato al college, dove il professor Monroe lo dissezionò pubblicamente durante una lezione sulla struttura cerebrale e sul suo stato di salute. Il medico arrivò a intingere una penna nel sangue di Burke e scrisse con esso: «Questo è stato scritto col sangue di William Burke, che è stato impiccato a Edimburgo. Questo sangue è stato prelevato dalla sua testa». Il medico non si è reso minimamente conto che il suo atto era tanto disumano e sgradevole quanto quello della folla che pagò per collezionare il sangue di Burke, o quello dei vari malviventi, il cui appetito per i cadaveri aveva causato i terribili eventi del 1828. Alcune porzioni di pelle dell'assassino furono prelevate e conciate per rilegare alcuni manufatti curiosi, un portacarte e alcuni libri. William Burke, affabile come sempre, fu collocato in una teca di vetro in esposizione permanente alla Facoltà di Medicina di Edimburgo, dove si trova ancora oggi, e dove io l'ho incontrato per caso in un freddo pomeriggio d'ottobre, osservando il suo cranio mentre lui mi guardava immobile, sorridendo beffardo all'eterna condanna dei morti.
Io spero che questo episodio dal sapore un po' old vi sia piaciuto. Per concludere questo 2023 ho scelto di raccontarvi questa puntata in un modo un po' in vecchio stile, diciamo. Burke & Hare sono forse i miei serial killer preferiti e ho voluto riservare loro un posto speciale. Ho conosciuto la loro storia durante la mia visita a Edimburgo nell'ottobre del 2022. Ero andata per scoprire la città e sono finita a ricostruire la vicenda di questi due, innamorandomi perdutamente di Edimburgo e anche un po' della leggenda di questi barili che rotolavano di notte per le sue strade verso la rispettatissima Università di Anatomia. Detto questo, è il momento di congedarci per questo lungo anno. Vi anticipo che noi di Direful Tales ci prenderemo una pausa di una settimana per stare in famiglia, dato che abbiamo lavorato fino al 30 dicembre. Vi assicuro, è andata veramente così. E per questa ragione gli episodi riprenderanno venerdì 12 gennaio. Quindi non impanicatevi se il 5 non ci saranno puntate. Vi annuncio ufficialmente che il 20 gennaio saremo a Collecchio, a Casa ai Prati, in provincia di Parma, per un evento bellissimo organizzato dai ragazzi del Podfest che vedrà non solo noi sul palco, ma molti altri colleghi con i loro podcast pazzeschi. L'ingresso è libero e vi aspettiamo numerosi. Il 26 gennaio invece saremo a Novara e molto molto presto vi forniremo anche il luogo esatto e tutti i dettagli. In descrizione al podcast trovate il link al nostro Patreon per gli episodi senza interruzioni pubblicitarie o se volete sostenerci offrendoci un caffè. Seguiteci su IG per tutto, io mi sono dilungata un fottio, buon anno da tutto il team di Direful Tales e ci vediamo dall'altra parte. E come sempre, restate spaventati. Ciao!